Pronti.
Ti ringraziamo, Padre, perché tu ogni giorno ci mandi tuo figlio e ci inviti a guardare a lui. E ti ringraziamo ancora perché non solo ci inviti a guardare a lui, ma ci inviti a guardare come lui. Rinnova il nostro cuore e infiamma il nostro desiderio perché non ci lasciamo turbare da tante situazioni che ogni giorno vengono ad assalire la nostra pace interiore e a portarla via. Chiediamo a te, Maria, di metterci in ascolto, perché tu sei la Vergine dell'ascolto. Il terzo sguardo che noi vediamo, quello di Gesù, lo troviamo al capitolo 7, ancora al capitolo 7 di San Luca, versetti dal 36 in avanti. Il momento in cui Gesù incontra a casa di un fariseo, noi sappiamo anche il nome, Simone, un fariseo che si chiama Simone, probabilmente era stato guarito dalla lebbra, perché viene ricordato come casa di Simone il lebbroso, ma non è più lebbroso, perché è guarito da Gesù. E lì Gesù è a casa di questo fariseo e a un certo punto nel bel mezzo di questo pranzo, casa del fariseo, pranzo cena probabilmente, perché si mettevano a cena di solito il primo pomeriggio quando cadeva il sole, intorno alle 5:30, 6, perché a quell'ora in Israele è già buio. E allora c'era una cena, la cena era riservata esclusivamente agli uomini, non alle donne. Quindi le donne erano in un altro ambito e mangiavano tra di loro, gli uomini tra di loro. E in questo episodio, a un certo punto, c'è l'irrompere di una donna, una peccatrice della città che tutti conoscevano bene, che attraversa la sala, giunge ai piedi di Gesù e comincia a piangere sui suoi piedi e poi cosparge di unguento questi piedi e li asciuga con i capelli. E allora, durante questa cosa, il fariseo dice: ah, ecco, vedi, comincia a pensare male, no? Comincia a dire: vedi, se lui fosse un uomo santo, un uomo di Dio, saprebbe chi è questa donna, non si lascerebbe toccare da questa donna, una peccatrice della città. E Gesù, a un certo punto, si rivolge a Simone. Dice: Simone, ho una cosa da dirti. E lui risponde: dimmela, maestro. Un uomo aveva due debitori. Uno gli doveva un debito smisurato e l'altro invece gli doveva poche giornate di lavoro. Poiché nessuno dei due aveva da restituire il debito, condonò a tutti e due. Chi lo amerà di più? E allora il fariseo dice: certamente colui a cui ha condonato di più. E allora dice, vedi, questa donna, io sono entrato in casa tua, tu non mi hai fatto tutte le tenerezze, le attenzioni che di solito si hanno per l'ospite, cioè non hai dato l'acqua per i piedi, non mi hai unto con il profumo i capelli per ravvivarli, perché i capelli sono secchi, siamo in Oriente, eccetera. E lei invece mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e me li ha addirittura profumati con il suo unguento. Allora dice, dico, molto le è stato perdonato perché molto ha amato. Colui che ama poco, perdonato poco. Allora, il discorso però, la domanda è, chi deve di più al Signore, a Gesù? Chi deve di più? Il fariseo o la peccatrice? Chi deve di più? Certamente il fariseo. Il fariseo ha avuto una buona scuola, una buona famiglia che l'ha cresciuto bene, che gli ha dato i principi fondamentali della fede e della morale, ha studiato alle scuole elevate perché è diventato fariseo, quindi sapeva leggere la Bibbia, sapeva commentarla, aveva studiato nella scuola dei rabbini, quindi aveva ricevuto tanto. E quindi non c'è da pensare, perché molto spesso nei commenti si dice che è la donna che ha ricevuto di più. No, no, la donna poverina ha avuto una famiglia disastrata probabilmente, compagnie sbagliate, pochi soldi e dunque la necessità di in qualche maniera campare, è campata col lavoro di prostituzione. E chi dei due era nella condizione di essere privilegiato davanti a Dio, di aver ricevuto di più? No? Capite? È come un poveraccio che non ha da mangiare, da dormire, e deve dormire sotto i cartoni vicino alla stazione centrale di Milano, e che viene perdonato di tutti i suoi debiti, e invece un tale che, essendo ricco, abitando in centro, magari dove aveva, ha ancora la sua casa Roberto Bolle, sotto la volta della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, è chiaro che questo, se gli condono un debito, questo qui non ha problemi a pagare questo debito. No, non è un debito da nulla. E allora lo sguardo del fariseo è doppiamente deformato, e per questo è del tutto incapace di leggere il gesto della donna nella sua verità. Egli si lascia condizionare dal fatto che quella donna è una peccatrice. Legge il suo gesto, quel gesto preciso, partendo da un giudizio generale già precostituito. E inoltre il fariseo è convinto che un maestro non debba lasciarsi avvicinare o toccare da una donna di malaffare. È prigioniero del suo condizionamento, ma che è un condizionamento religioso-culturale, quindi è accecato da questo, e quindi non vede quello che Gesù vede. Quindi è l'incapacità di avere uno sguardo chiaro, bello, trasparente. Anche Gesù sa che quella donna è una peccatrice, ma questo sapere non gli impedisce di comprendere che quel gesto va in senso contrario. Quel gesto esprime amore. Gesù, che è libero da schemi, da giudizi già fatti, stabili, Gesù è in grado di cogliere il gesto nella sua singolarità e quindi la donna nella sua verità. Non solo è capace di molti peccati questa donna, ma anche di molto amore. A me viene in mente una parola di Dostoevskij. Dostoevskij diceva che se i pensieri dell'uomo avessero un odore buono i pensieri buoni e un odore cattivo i pensieri cattivi, quelli contro gli altri, Dostoevskij dice l'aria del mondo sarebbe irrespirabile. Perché? Ma perché? E Gesù invece ha questa sensibilità nel cogliere l'odore dei pensieri. Ha capito l'odore del pensiero di Simone, il quale sta pensando male di lui. Ricordate anche nella sinagoga a Cafarnao, quando nella casa di Pietro a Cafarnao, quando calano il lettuccio del paralitico e lui dice i tuoi peccati ti sono perdonati, subito pensano male, no? E Gesù ha capito che pensano male e dice cosa state pensando nei vostri cuori? Gesù ha una sensibilità per i pensieri che puzzano, per i pensieri che sono negativi, che portano il male, che vogliono il male. Lo sguardo del ricco fariseo non esprime accoglienza, è uno sguardo che non apre alla speranza, non libera la donna, ma la imprigiona nel suo passato. Lo sguardo di Gesù la libera, questa donna non peccherà più. Ma questo uomo invece dice, lei è una peccatrice, rimane peccatrice, anche se si è pentita. Cioè in fondo cosa fa Simone? Identifica la donna col suo peccato. Io sono un peccatore, ma non sono un peccato. Sono una creatura amata da Dio. Quindi lei rimane una creatura amata da Dio, anche se è una peccatrice. Mentre noi rischiamo di identificare il peccato col peccatore. Ecco lo sguardo di Gesù, lo sguardo di Dio. Uno sguardo che libera, uno sguardo che offre accoglienza, che stima, che dà fiducia, che non identifica la donna con le sue intenzioni o con la sua condizione di peccatrice. È così che le offre la gioiosa possibilità di cominciare una vita nuova. Anche questo davvero è uno sguardo molto bello. Veniamo a un altro sguardo, che si trova al capitolo 19 di Luca. Capitolo 19, versetti 1-10. È il famoso episodio di Zaccheo. Anche questo è molto bello. E lì si intrecciano tre sguardi. Si dice che, notate bene, questo capitolo 19, vedete il Vangelo di Luca, quanti capitoli ha? 24. E l'ultimo capitolo è quello dei che leggeremo, si legge domani, che è Pasqua, nel pomeriggio, perché nel pomeriggio, se uno va a messa domani pomeriggio, c'è l'obbligo di leggere un altro Vangelo rispetto a quello di domani mattina, che è il Vangelo dei due di Emmaus, perché si dice che nello stesso giorno, giorno della risurrezione, due nel pomeriggio, ecco, stavano andando, era verso sera, stavano andando verso Emmaus ed erano arrabbiati. Perché stavano andando a Emmaus?
Erano delusi.
E sì, erano delusi, ma perché vanno a Emmaus?
Per lontano.
Sì, è vero, ma perché proprio a Emmaus? Ecco, questo è, se uno non sa la Bibbia, non so perché Emmaus. Perché Gerusalemme è la città che doveva essere la città della vittoria del Messia. Gesù entra con l'asinello, no? E ve l'ho già detto che l'asinello era il simbolo del re vincitore che porta pace. Il cavallo invece sarebbe stato la guerra. Entrare a cavallo sarebbe stato simbolo di guerra, simbolo di invasione. E invece lui entra con l'asinello, entra proprio portando pace. Ma Gerusalemme è il luogo del fallimento. Noi speravamo, dicono mentre vanno, no? Parlano con Gesù, noi speravamo che fosse il Messia. Dopo 3 giorni, niente. Sì, le donne dicono di averlo visto, ma chissà cosa hanno visto. Emotive come sono, hanno visto chissà che cosa. 3 frasche che si muovono, dicono di aver visto lui. No? Boh. E allora dice, dove vanno? A Emmaus. Perché Emmaus è il luogo della vittoria. Emmaus è il luogo dove Giuda Maccabeo, che ha combattuto contro i nemici, ha sconfitto le truppe di Antioco IV Epifane a Emmaus. E questo Emmaus, siccome lì erano le truppe, parlavano greco, le truppe nemiche, lui gli ha cambiato nome. L'ha chiamata Nicopolis. Siete stati interessanti?
Sì.
Siete stati a Emmaus?
Sì.
Se sei arrivata a Emmaus, a un certo punto c'è un posto, scavi archeologici, scritto Emmaus, tra parentesi, sì. Nicopolis. Perché Nicopolis? Perché Giuda Maccabeo l'ha ribattezzata, gli ha dato il nome greco, in modo tale che i greci, quando passavano di lì, dicevano, ecco, qui siete stati sconfitti, capito? Quindi è per quello che loro vanno a Emmaus. Perché è il luogo della vittoria. Noi speravamo in un vittorioso e questo qui invece guarda. E dopo invece tornano. Quando Gesù, non ardeva il nostro cuore quando ci parlava, eccetera, eccetera. E tornano a dire agli altri, è risorto, l'abbiamo visto. Capite lo sguardo? 2 sguardi diversi. No? Lo sguardo del sospetto e lo sguardo della fede. Sono sguardi diversi. Comunque veniamo a Zaccheo. Gesù sta andando a Gerusalemme per la Pasqua, notate bene. Quindi per andare a Gerusalemme, passando dalla Galilea, doveva scendere giù, fare la piana di Gerico, e poi da Gerico, si attraversava Gerico, la città del lusso, la città dei soldi, la città dove si sta bene, dove c'è un microclima. Il sacerdote scendeva da Gerusalemme a Gerico, no? Perché avevano la seconda casa giù? Perché andavano a star bene là, stavano a Gerusalemme per fare i sacrifici, eccetera, e poi tornavano, lui e Levita tornavano alla loro casa agiata, che era Gerico. Frutta fresca, acqua in abbondanza, è una bella oasi, Gerico, anche Arafat aveva la sua seconda casa lì a Gerico. Quindi, Gesù sta attraversando Gerico. Poi, entrando a Gerico, ricordate, ha incontrato il cieco, nato, che era lì a chiedere l'elemosina, e lui lo guarisce e questo comincia a seguirlo. Gesù sta facendo il suo esodo, sta uscendo da Gerico per andare a Gerusalemme, per andare a compiere il progetto del Padre, il progetto d'amore. E mentre attraversa la città, c'era molta gente, c'era un uomo, notate bene, San Luca è molto fine, un uomo che si chiamava Zaccai, o Zaccheo, o Zaccaria, che è lo stesso nome, Zaccaria, che vuol dire, notate bene, è un nome importante, Zaccaria, Zacor, il verbo Zacor in ebraico vuol dire ricordate. Zacor Yahweh si è ricordato, Dio si è ricordato, quindi un nome importante, Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, no? Quando l'angelo gli appare e gli dice Zaccaria, cioè il Signore si è ricordato di te, ti dà un figlio, e lui non ci crede e diventerà muto, non potrà parlare, sei stato sordo, diventerai muto. Non hai voluto ascoltare la parola? Ecco la pena del contrappasso, diventerai muto. interessante leggere il Vangelo con queste chiavi, perché si riesce a capire che cosa vuol dire. Perché si diceva che era diventato muto, ma non sordo. Cioè, è stato sordo spiritualmente. E allora non potrà annunciare niente, perché usciva ma faceva dei cenni, no? E allora ecco che c'è questo Zaccheo, notate bene, San Luca dice arcipeccatore, ha inventato un nome che non esiste in greco, eh? Era arcipubblicano, come c'è l'arcivescovo, cioè era un super pubblicano, no? Era un pubblicano capo, un super disgraziato, chiamiamolo così, un super truffatore che aveva rubato a tutti in nome dei romani, tirando le tasse, perché i romani erano attenti alle tasse, quindi era un ladro in guanti gialli, diremmo così, no? Come quelli del fisco, no? Che mettono quindi uno di quelli che sapevano dove andare a pescare. E allora probabilmente questo uomo dice permesso, e la gente dice ma neanche per sogno, non lasciarlo passare. Quindi la gente che poteva dire ma dai, lasciamo passare, chissà mai che hai incontrato Gesù migliori, invece impediva. Allora lui cosa fa? Si rende ridicolo. Lui, certo signor Rossi, magari con un po' di pancetta, sale su, quindi si rende ridicolo salire sul sicomoro. No? Era piccolo di statura, infatti dice che era piccolo, e quindi dice permesso, la gente, no, neanche lo sogno, alzati un po' di più così non vede. Allora Gesù, notate bene, lo sguardo, la bellezza dello sguardo di Gesù. Gesù si ferma sotto il sicomoro. Cosa vuol dire sicomoro? Sì, è un albero. Ma cosa vuol dire la parola psychos moros? Vuol dire fico matto, perché fa dei fichi ma non sono mangiabili. Ecco.
Tra l'altro è un albero molto grande.
È un albero molto grande che però, notate bene, ha una particolarità. È un albero il cui legno non marcisce. Mica per niente i faraoni facevano la loro bara di sicomoro, perché non marciva, tant'è vero che vengono trovate ancora la loro bara di sicomoro. No. Ed era quindi un albero pregiato. Comunque sale e Gesù si ferma lì. Notate bene, è interessante perché Gesù lo chiama per nome. Come dire, Dio ha esaudito. Zaccheo, scendi presto. Notate bene, Gesù dice una parola che si trova 5 volte nel Vangelo di San Luca e 2 volte nell'episodio di Zaccheo. Qual è questa parola?
Oggi.
La parola di San Luca si trova prima volta oggi, dove si trova? A Natale. Parlando ai pastori, l'angelo dice: oggi nella città di Davide è nato a voi il Salvatore. La seconda volta di oggi dove si trova? A Nazareth. Gesù, quando entra, dice oggi questa parola, quando legge il brano di Isaia 61, questa parola è risuonata alle vostre orecchie. Terza volta, la donna curva. E Gesù dice, la prende e la alza. La curva da 14 anni, la donna curva nella sinagoga, guardavano tutti se lui la avesse risanata. Lui la prende, donna sei guarita dal tuo male. La donna curva, no? E alla fine la gente dice oggi abbiamo visto cose meravigliose. Terzo oggi. Quarto oggi, perché oggi. E dopo, seconda volta, devo fermarmi. Non dice voglio, devo, non posso andare oltre, perché qui è la casa di un peccatore e io mi fermo dai peccatori. Il medico va dai malati, non dai sani. gli altri sono sani, ma lui è malato, devo fermarmi da lui. E per due volte lì lo ripete, perché poi, quando lui, pieno di gioia, lo accolse in casa, e quindi fa, probabilmente l'entusiasmo gli fa fare anche dei calcoli un po' sballati, no? Perché dice, signore, guarda, se ho rubato, restituisco se ho rubato qualcosa. E se ho rubato, restituisco quattro volte tanto. Quindi quattro volte tanto. E poi, cioè, e alla fine, io penso alla moglie, al sposato, i figli. Addio crociere, addio viaggio all'estero. Oh, come faremo? Che disgrazia aver incontrato Gesù. Andate in valora, no? E però Gesù dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa, e dice, perché anche lui è figlio di Abramo. Perché è figlio di Abramo? Abramo cosa ha fatto? Sulla parola di Dio ha lasciato il vecchio ed è andato verso il nuovo. Anche lui ha lasciato il vecchio ed è andato verso il nuovo. Adesso vi è più chiaro l'episodio. Quindi questo... quindi Gesù vuole arrivare a casa sua. Notate bene, poi l'ultimo oggi... Oggi sarai con me in paradiso. Buon ladrone. Cosiddetto buon ladrone. Comunque, no? Uno che ha confessato, noi siamo qui e stiamo pagando per quello che abbiamo fatto. Lui è innocente. No? E io ho in mente una cosa, ve l'ho già raccontata, che quando ero parroco, avevo fatto una cappellina, eccetera, mi era stata regalata una icona che aveva un tono più o meno grande come questa, ma era fatta ad arco. Quindi, e allora c'era da supporre, secondo me, un'icona, una riproduzione naturalmente, e era fatta ad arco, quindi io supponevo che questa era la parte superiore di un'icona che c'era sotto. E di fatto, dicevo, probabilmente c'era l'icona di Gesù che tira fuori Adamo ed Eva dalla tomba, Gesù che scende agli inferi, cioè Gesù che libera l'uomo, il vecchio uomo, come dice oggi l'ufficio delle letture, dalla morte, perché lui è risorto, fa risorgere l'umanità. E poi sopra c'era, a me sembrava, si vedevano degli angeli e si vedeva un tale che era, sembrava Gesù, perché si vedeva che aveva le piaghe alle mani e ai piedi, aveva su anche lui un perizoma, e c'erano gli angeli che stupivano così, e c'era un foglietto. Io dico, ma sul foglietto ci sarà scritto Inri, no? Gesù Nazareno, re dei Giudei. E allora però io non ero convinto, chissà come, ho preso una lente, ho ingrandito e ho visto che c'era scritto Semeron, oggi sarai con me in paradiso. Quindi chi era? Era l'icona del primo santo canonizzato direttamente da Gesù, il buon ladrone, canonizzato direttamente da Gesù. Non devo ricordarmi di te, partiamo insieme. Non è necessario che mi ricordi di te. Partiamo insieme.
Ho fatto una furbata.
La furbata, sì. E quindi anche Zaccheo, davvero, non so quanti, Gesù lo chiama per nome, dice Zaccai. Chissà quanti lo chiamavano per nome, no? Io penso che a Gerico lo chiamavano ladro, disgraziato, farabutto, ma non Zaccheo. E invece Gesù lo chiama per nome, Dio ha esaudito il tuo desiderio, e io entro in casa tua. E notate bene però come si finisce, no? Basta lo sguardo di Gesù, il suo invito a convertirsi, anche i farisei vedono, capite? Anche loro hanno visto, ma il loro sguardo è del tutto deformato. A quella vista tutti gli abitanti di Gerico mormoravano. Notate bene, mormorava. Ma come, invece di dire: oh, grazie Signore, guarda che bello, abbiamo visto uno che ha ritrovato la fede, uno che è diventato una persona nuova. Mormoravano. Cioè, questo la dice lunga, in fondo, su chi siamo noi, no? Quelli che ci riteniamo i discepoli del Signore, spesso mormoriamo, vediamo magari uno che è un poco di buono, lo vediamo in chiesa, che è là che accende la candela al Madonna, o per carità, se la Madonna esaudisce lui, chissà, no? Facciamo subito un bel pensiero cattivo, no? Uno sguardo cattivo. E invece no, il Signore è venuto proprio per questo. La profondità dello sguardo dipende dalla limpidezza e dalla libertà del cuore. E poi un altro brano che io vi suggerisco, che se ho già tirato un tempo un po' lungo, vabbè, l'ultimo brano che vi suggerisco, poi l'altro lo vedremo nel pomeriggio. Vedremo altri nel pomeriggio. E ti farai spedire la...
Li fai leggere.
No, ma questo leggere non serve niente, perché sono
grazie.
Bene, siamo al tempio, lo sguardo, siamo Luca 20 45 21 4 20 45 21 4 e sono due quadri molto efficaci. In qualche modo sono conclusivi del ministero pubblico di Gesù. Il comportamento degli scribi e il comportamento della vedova povera. La vera e la falsa religiosità. I discepoli sono invitati a confrontarsi, a riconoscersi. Allora, siamo nel cortile del Tempio, quello che viene chiamato il cortile del tesoro. Notate bene, c'è un cortile, no, adesso non esiste più.
No, dico era quello intorno.
No, quello era non era il cortile del tesoro, quello intorno era il porticato di Salomone. No, era un cortile interno dove lì c'era il tesoro, quindi ben chiuso, eccetera, e dove si riscuotevano. Cioè, chi voleva fare le offerte al Tempio portava lì. Quindi notate bene che però noi abbiamo in mente la vedova povera che va e butta la sua monetina, che era un centesimo di euro, possiamo dire così, era la moneta più piccola che esisteva nelle monete del Tempio, ai Romani anche. Quindi noi potremmo dire: qual è la moneta più piccola? Un centesimo di euro. Un centesimo di euro. Ma notate bene che noi avevamo in mente che allora uno va lì anonimamente, butta, no? Gesù è lì e sta guardando quelli che arrivano, c'è la fila, e dice che i farisei, i ricchi, eccetera, davano molto, no? Ma non è che veniva messo anonima la cosa. Allora, normalmente questo consegnava, diceva, si avvicinava a un inserviente, c'erano tre inservienti. Il primo inserviente si chinava, quello gli diceva il nome, mettiamo Giuseppe, e questo poi si avvicinava e lui diceva all'altro inserviente: si chiama Giuseppe. Questo forte diceva: il signor Giuseppe. Questo consegnava i soldi. Ha dato tot, ad alta voce, capito? Quindi non è... E allora l'altro, l'ultimo, lo prendeva e lo metteva nella cassa. Quindi erano tre.
Come la persona di oggi.
Come?
Lo dicesse ad alta voce.
Quello che dà, certo. E in realtà è per questo che certe volte abbiamo una visione sfasata del Vangelo. Perché avevo in mente questo che si fa in chiesa. che è anonima, uno butta dentro tre bottoni, fanno plim plim. Non vi dico quanti bottoni e quante monete fuori corso che avevo in sacrestia, che avevo raccolto perché la signora che faceva da segretaria, eccetera, che segnava, e diceva anche oggi abbiamo un sacco di bottoni e un sacco di monete fuori corso, quelle di Vittorio Emanuele, quelle che... No, ecco. Oppure qualche ricevuta del supermercato. Sembrava carta, no? Quindi dentro. Ecco, allora, invece, notate bene, c'è questa donna. E questa donna va e dice, io che mi chiamo Martina, vedo, no? Offro duo lepta. Si chiamavano lepta. Duo lepta. Erano 2 centesimi di euro, capite? Erano 2 monetine, cioè, però, Gesù dice, vedete, questi hanno dato il loro sovrappiù. Questa donna, questi 2 lepta, erano per lei il suo domani, cioè il cibo per domani, perché non ha da mangiare. Quindi lei ha messo tutto il suo domani, il suo futuro, nelle mani di Dio. Ha scelto Dio come suo tesoro. Loro invece no, hanno dato del sovrappiù. Capite lo sguardo diverso, no? Anche la visione diversa, quando noi leggiamo il Vangelo, se abbiamo in mente questa visione, credo che la cosa ci si chiarifica meglio, no? Spero, penso. Quindi, da una parte, quindi i discepoli sono chiamati a confrontarsi, a riconoscersi, osservando il via vai del Tempio. Gesù vede questi dottori in lunghe vesti, con sopra ricamate tutte le parole della legge, perché loro ci tenevano, non solo le conoscevano a memoria, ma le facevano ricamare sul vestito, in modo tale che se lo portavano addosso la legge. E questi che amavano i primi posti, che pregavano a lungo, in pubblico, in piedi, sono uomini che sfruttano la posizione che occupano, la stima del popolo, per la loro vanità. Si fanno chiamare rabbì dalla gente. Amano essere messi ai primi posti nelle sinagoghe e nei banchetti. Parlano continuamente di Dio, ma in realtà pensano al loro onore. È come se ciò non bastasse, sfruttano la povera gente, che pure si rivolge a loro per essere aiutata. Infatti Gesù dice, divorano le case delle vedove. Gesù non rimprovera direttamente gli scribi, eh? Si rivolge ai discepoli perché non cedano al loro fascino. Sono stimati, accettati, seguiti dalla popolazione. Il discepolo invece non deve lasciarsi incatenare da loro e neanche incantare da loro. Ma guarda che bello! No, no. Gesù vuole che assumano un atteggiamento critico nei loro confronti. Li ritengono modelli da seguire. Il discepolo dice, Gesù dice, guardatevi dal seguire il loro modello. Non è un modello da seguire. Nel cortile del Tempio, nel quale avevano accesso anche le donne, erano allineate le ceste, nelle quali venivano gettate le monete. E gli offerenti dovevano dichiarare al sacerdote l'entità del dono. Gesù vede molti ricchi che fanno loro. Le loro laute offerte, vede la povera vedova che offre 2 monete, tutto quello che possiede. Ed è su di lei che Gesù richiama l'attenzione dei discepoli. In verità, io vi dico, state bene, quando Gesù dice queste parole vuol dire che siamo di fronte a un insegnamento importante. Quando Gesù dice, in verità, io vi dico, vuol dire, possa io morire se non è vero quello che vi dico. Cioè, io vi giuro che, vi prometto che, vi assicuro che. Gesù ha trovato un gesto autentico e vuole che i discepoli imparino. Quindi chiama i discepoli, imparate da lei, non da questi. Ciò che l'ha colpito non è soltanto l'assenza di ostentazione, ma soprattutto la totalità del dono. Quella vedova non ha dato il superfluo, cioè quello che avanza, dopo aver garantito la propria vita entro ampi margini di sicurezza, ma tutto quello che aveva per vivere. Bene, ci fermiamo qui. E oggi pomeriggio vedremo Pietro nel cortile del Sinedrio, e poi lo sguardo di Pietro, Gesù a Pietro, e poi lo sguardo del discepolo, vedremo un po'.
Lo sguardo del discepolo? Ah, di Pietro a Gesù?
Sì, del discepolo, dei discepoli, ma anche lo sguardo che loro hanno poi anche con risorto. Buona riflessione.
Mi dice una cosa, pensando a Madre Teresa come aveva